Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina parliamo di sport, uno sport molto particolare, parliamo di bodybuilding perché qualche tempo fa abbiamo fatto la conoscenza di un giovane d'origine abruzzese che fa il personal trainer ma fa anche il bodybuilder, si chiama Paolo Iudiciani, vive a Perth, l'abbiamo conosciuto in quanto businessman, in quanto proprietario assieme alla sua compagna Silvia di una attività imprenditoriale nella ristorazione, lui in pratica è il bodybuilder vegano. Paolo Iudiciani, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Senti Paolo, tu hai da poco vinto una gara molto importante, anzi due, a Perth. Ci racconti che cosa è accaduto?
Sostanzialmente il sabato 10 e domenica 11 ottobre ho gareggiato per i titoli statali per ICN e INBA, che sono due federazioni internazionali di natural bodybuilding, quindi testate con controlli anti-anabolizzanti. Ho gareggiato per i titoli di Stato e ho vinto in entrambe le occasioni, sia per quanto riguarda il titolo assoluto di bodybuilding che quello di classic physique, quindi 6 volte sul palco, 6 volte vincitore.
Quante sono le federazioni per capirci? Perché già questo suona un po' anomalo per quanto riguarda gli appassionati di altri sport che sanno o pensano che esista un'unica federazione responsabile anche soltanto nominalmente dell'assegnazione del titolo di campione, che sia regionale, nazionale o mondiale.
Certo, allora per quanto riguarda questo sport c'è da fare una prima differenziazione che sarebbe tra le federazioni in cui c'è appunto il drug testing, che sono tested federations, per cui sono quelle dove competono atleti natural, quindi senza diciamo l'aiuto di enhancing drugs, quindi anabolizzanti e altre sostanze bandite, e sono appunto federazioni come ICN, I Compete Natural, oppure INBA, come ti dicevo. Non sono moltissime, però diciamo così, tra queste va fatta poi la distinzione rispetto, al di là del fatto appunto che siano federazioni natural, in comparazione rispetto all'IFBB per esempio o BWFF, che sono federazioni in cui non c'è appunto il test obbligatorio per quanto riguarda sostanze anabolizzanti e che sono probabilmente tra le più famose, soprattutto l'IFBB per quanto riguarda il titolo del Mister Olympia che si tiene ogni anno a Las Vegas, ed è forse diciamo quella un po' più riconosciuta sotto questo aspetto, per la quale il volto è stato per decenni quello di Arnold Schwarzenegger, per capirci, quindi personaggi ancora che fanno parte insomma della storia del bodybuilding, tuttora della Hall of Fame del bodybuilding, ma quello è un altro discorso. Io non gareggio in quella circostanza perché, come spiegavo anche nell'intervista che abbiamo fatto precedentemente per YouVegan, il mio principio è sempre stato quello della salute, per cui non scenderei mai diciamo così a quel tipo di compromesso. E detto questo, fatta questa premessa, le federazioni purtroppo a livello diciamo così regionale, se così si può dire, in Australia sono diverse, come in Italia ce ne sono diverse di federazioni, però sono poche quelle che poi conducono a livello internazionale, quindi ad avere un titolo come il Natural Olympia, nello specifico INBA o PNBA in quella circostanza, perché si tratta di professional bodybuilding, e quindi diciamo così ci sono diverse federazioni, ma a livello internazionale sono poche. Tra cui, come dicevo, ICN e INBA.
Del resto non mangi neanche le salsicce, figuriamoci gli anabolizzanti. Ecco. E senti, dopo parliamo veramente della dieta del bodybuilder, perché in tanti già mi hanno chiesto di chiederti, come se la curiosità non nascesse spontanea nella circostanza, come si fa a mettersi un fisico del genere, un fisico da campione del mondo, lo ricordiamo, di bodybuilding, non mangiando proprio proteine animali, facciamo così, parlo per il momento in maniera così generica. Però vorrei fare intanto un passo indietro. Tu eri bodybuilder anche in Italia prima di trasferirti in Australia 5 anni fa?
Assolutamente sì, la mia passione per il bodybuilding è nata nel 2014, quando, iniziando semplicemente come amatore, mi hanno portato appunto ad assistere ad una gara, e il mio, se vogliamo, pregiudizio rispetto a quel tipo di ambiente era, sai, un po' quello che pensano tutti: queste persone saranno fiere del proprio corpo, saranno tutte piene di sé, non si rivolgeranno neanche la parola. Invece nel backstage l'atmosfera era completamente diversa. Io mi sono appunto innamorato del cameratismo che c'era fra gli atleti, del fatto che fossero tutti gentili, sorridenti, anche non conoscendomi, magari, ecco, il modo in cui si sono rivolti a me è stato illuminante, e quello che ho provato lì dietro mi ha fatto capire che, rispetto ad altre esperienze che avevo avuto in altri sport, non c'è quella sorta di aggressività, se vogliamo, se non all'interno dell'atleta stesso, quindi dove lo spirito, diciamo così, combattivo viene però dimostrato e sfoggiato, se vogliamo, durante la lunga preparazione che bisogna sostenere per poi salire sul palco con una forma piacevole da osservare sia per i giudici che per l'audience.
Mi consenti la battuta, Paolo? Quindi tu ci stai dicendo che sei stato stregato dalla bontà e dalla nobiltà d'animo dei bodybuilders?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Non pensavo di trovarmi di fronte a quel genere di persona, invece per fortuna, diciamo così, perché poi quello che ne è scaturito è stato tutto positivo, se vogliamo, per fortuna invece ho incontrato un ambiente molto molto positivo e invito le persone appunto a venire ad assistere agli show di bodybuilding e anche magari a fare un salto nel backstage per vedere appunto quanta dedizione, quanta concentrazione, quanta, hai detto bene, nobiltà d'animo contraddistingue un atleta del genere, perché la preparazione è qualcosa che va al di là, insomma, della motivazione che uno possa avere nel fare un semplice workout in palestra, va spinta tutti i giorni, va alimentata costantemente.
Senti, quindi quello che ci stai dicendo, quel che è successo nel 2014 quando tu avevi 33 anni, perché ricordiamo tu sei nato nel febbraio dell'81 a Lanciano in provincia di Chieti, ti sei trasferito in Australia 5 anni fa, ma prima di allora cos'eri tra virgolette? Un frequentatore di palestre? Eri uno che era sovrappeso? Cos'eri?
Guarda, ricordo ancora con piacere quei tempi, perché ero un po' come la gran parte dei ragazzi, almeno in quel periodo, come un po' tutti, ho cercato di, sai, adesso mi iscrivo in palestra, in un mese raggiungerò questo obiettivo, questa forma fisica, sarò così, sarò cosa, sogni un po', capito? Quando dopo un mese ti rendi conto che insomma non hai ottenuto quei risultati, perché comunque richiedono tempo, un po' come tutti lasciavo stare, magari mi iscrivevo per un anno, andavo un mese sì e 15 no, per cui ero un po' quel tipo di persona. Lavoravo in banca, quindi un tipo di stile di vita completamente diverso, e ciò che ha stimolato questo cambiamento è stato sicuramente, come dicevo, il principio della salute, del voler essere in forma e appunto spingere un po' il corpo, sia il corpo che la mente, al massimo potenziale. Cioè, quindi ho avuto un enorme senso di rispetto nei confronti della vita, del fatto di essere appunto vivo su questo pianeta e nei confronti del corpo che ci portiamo dietro, quindi è un dono dal mio punto di vista, Dario, di conseguenza va onorato e rispettato in tutti i modi possibili, a partire da quello che ci mettiamo dentro. Quindi ho iniziato ad essere interessato all'alimentazione, ho iniziato ad essere interessato appunto al tipo di allenamento, ho cercato qualcosa che mi consentisse di alimentare anche quella vena artistica che mi ha sempre contraddistinto, e ho trovato un po' l'unione di tutte queste cose nel bodybuilding, quindi nel creare una scultura con un corpo che è perfettamente in salute.
Consentimi, Paolo, di fare l'avvocato del diavolo, tanto ci separano 4.000 chilometri, quindi sono abbastanza tranquillo in questo senso. Certo. Nel poterti stuzzicare, come sai bene, come chiunque può intendere, è un po' sottile il filo che separa il rispetto del proprio corpo dal culto del proprio corpo.
Certo.
Ci racconti come hai trovato l'equilibrio e in che cosa, secondo te, rispetti il tuo corpo senza cercare di varcare quel confine?
Ottima domanda. Allora, guarda, quello che secondo me è stato il gran punto di forza, almeno a livello personale, è stato appunto il principio della salute, insomma, quello era l'obiettivo principale, è stato tutt'altro che estetico. Come ti ho detto, mi hanno portato, e letteralmente, perché io non avrei avuto alcun interesse nel guardare, diciamo, degli uomini in perizoma, se vogliamo, sul
palco.
Esatto, non era nelle mie corde assolutamente, non ne sapevo nulla, ecco, forse anche l'essere ignorante in materia mi teneva lontano da quell'ambiente, però come ti dicevo, salute piuttosto che estetica, e ho iniziato semplicemente perché intorno a me, nella mia famiglia, insomma, ci sono stati dei casi di problemi di salute abbastanza importanti, ho perso delle persone molto importanti per me, e questo mi ha fatto aprire gli occhi, mi sono reso conto che nonostante, insomma, queste persone fossero state in salute o magari si fossero comportate in maniera positiva per tanti aspetti, sicuramente quello dell'alimentazione, dello stile di vita, li hanno condotti purtroppo ad una fine che non è stata assolutamente piacevole. E questo, come dicevo, mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto avvicinare alla ricerca, la ricerca di soluzioni per mantenere questa salute nel miglior modo possibile, più a lungo possibile. Mi sono detto onestamente un giorno, no, io non voglio fare quella fine, ed è per questo che ho cambiato completamente il stile di vita. dalla panca dove vedevo i miei diretti superiori affrontare problemi di salute pazzeschi, dallo stress, dalla, cioè, diciamo in poche parole, io non volevo diventare come loro e quindi non ho accettato di ripetere, ecco, appunto, gli stessi errori. Questo per quanto riguarda la vita privata, per quanto riguarda la vita lavorativa, appunto. Quindi ho cambiato completamente regime e, come ti dicevo, non ero interessato assolutamente a un cambiamento estetico. La conseguenza del bodybuilding, diciamo dell'amore per il bodybuilding, poi mi ha portato a vedere il corpo umano come una scultura. Non ci trovo niente, consentimi il termine, di sessuale quando guardo un corpo nudo, lo guardo da un punto di vista, diciamo così, molto analitico come atleta, quindi vedo le proporzioni, vedo magari i dettagli delle inserzioni muscolari, striature e quant'altro, ed è quello che cerco di raggiungere. E va al di là dello sfoggiare, magari io non vado quasi mai in spiaggia, purtroppo mi piace, ma non ci vado quasi mai per ragioni di tempo, e quindi non era quello, insomma, l'obiettivo di farmi vedere dalle ragazze. E ti faccio anche una battuta a questo punto. Devo dire che da quando ho iniziato a ottenere risultati visibili in palestra, le persone che attiro non sono ragazzi, ma sono tutti maschi.
Vabbè. Senti, a questo riguardo, visto che mi sentivo abbastanza tirato in causa, Paolo, ti direi sessuale no, però diciamo che osservati i bodybuilder da lontano, un aspetto di maniacalità c'è, si intravede, si intuisce. Non si potrebbe sviluppare e gestire un corpo del genere se non si fosse attenti a tutti gli aspetti che contribuiscono poi a crearlo e mantenerlo un corpo del genere. Per quello ti chiedevo, tu come fai a mantenere un equilibrio che, e qui non è piaggeria, sembra trapelare dalle tue parole, dovendo mantenere il corpo da campione del mondo di bodybuilding? Quindi quanto tempo dedichi alla palestra, a cosa stai attento e poi il, certo, punto che ci interessa tanto è cosa mangi.
Assolutamente. Guarda, hai assolutamente ragione. Direi che un termine per definire questo tipo di attenzione, io la definirei piuttosto come un'ossessione. Positiva, se vogliamo, perché ti dicevo, comunque a seconda quello che è il principio della salute da cui scaturisce tutto, però è vero, è un pensiero, è uno stile di vita continuo in ogni cosa che faccio. Per quanto riguarda l'allenamento, a differenza di quanto si possa magari immaginare, io mi alleno in funzione dei cicli di allenamento che faccio durante l'anno, dalle 5 alle 6 volte a settimana con i pesi, per non più di un'ora e mezza. E faccio attività, diciamo, cardiovascolare comunque in funzione di quello che è la preparazione, quindi quando mi avvicino, diciamo così, a una gara, evito diciamo esercizi di alto impatto, ripetitivo impatto magari sulle articolazioni per evitare appunto infortuni, quindi non corro, non faccio salti o cose pazzesche, mentre durante il resto dell'anno tranquillamente, se voglio farmi una corsetta piuttosto che, guarda, lavorando in palestra trovi un po' tutti i macchinari che vuoi, però sostanzialmente tengo sotto controllo l'attività, che sia anche magari raggiungere 9-10.000 passi al giorno come minimo, piuttosto che appunto seguire un programma ben strutturato di allenamento con i pesi. Ma la cosa più importante è appunto l'alimentazione, come hai sottolineato prima tu. Quella è diventata ormai un'abitudine. Io un tempo fa ricordavo con piacere delle foto delle mie prime meal prep, quindi di quando mi organizzavo il cibo per i successivi 3 o 4 giorni, e finché non sono arrivato a farlo magari per 2 settimane, che magari è un po' estremo, attualmente lo faccio per 5 giorni, e sostanzialmente una volta pianificato l'obiettivo di quella preparazione è molto semplice. L'essenziale è che tu, diciamo, cucini tutto quello che devi cucinare e non mi ci vuole più di un paio d'ore ogni 5 giorni, e poi è facile perché hai già tutto pronto, quindi non c'è possibilità, diciamo così, di commettere errori. Viene tutto pianificato, o di mangiare extra, voglio dire, commettere errori in quel senso, viene tutto pianificato in anticipo, e di conseguenza mi ritrovo con 4-5 containers già pronti nel frigo. Se devo scaldarli li scaldo, se piuttosto magari è un'insalata la mangio fredda, e così si va avanti, insomma, per tutta la la giornata e per tutta quella settimana.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Paolo Iudiciani, 39enne, d'origine abruzzese, nato a Lanciano, in provincia di Chieti, cresciuto a Bugnara, paesino abruzzese, dell'Appennino abruzzese, di appena 1000 abitanti, vicino a Sulmona, in provincia dell'Aquila, e che recentemente ha vinto il titolo statale del WA come bodybuilder e che è ancora in carica come campione del mondo, titolo che ha conquistato lo scorso anno. Paolo, senti, facciamo una serie di domande a raffica per cercare proprio di inquadrare l'argomento. Quindi, cosa mangi e quanto mangi? Cioè, ci fai capire la tua giornata tipo dal punto di vista dell'alimentazione?
Ok, allora molto semplicemente io mi attesto sui 5 pasti al giorno e mi sta comodo in questo modo per appunto per lo stile di vita che conduco. Il primo pasto, se vogliamo così, io preferisco allenarmi di mattina, quindi mi sveglio sostanzialmente un'oretta e mezza prima dell'allenamento. Come ti dicevo, dipende un po' dai turni di lavoro che ho, però sostanzialmente un'ora e mezza prima dell'allenamento mangio un semplice porridge con avena, un paio di frutti che in questo caso sarebbero banana, kiwi e dei semi, che quindi ti anticipo una domanda che sicuramente si faranno in molti, molte delle proteine arrivano dai semi, quindi semi di zucca per esempio, semi di chia piuttosto che semi di lino, e chiaramente poi ci sono tutte le proteine contenute nei legumi e quant'altro che mangio più avanti nella giornata. Ma sostanzialmente il primo pasto è ricco di carboidrati in funzione della fase di preparazione, quindi delle calorie complessive che mangio durante la giornata. Posso o no usufruire di supplements, quindi di integratori come proteine in polvere appunto di origine vegetale, chiaramente, quindi possono essere un misto di soia piuttosto che hemp seed, quindi canapa, piuttosto che proteine del pisello o del riso. Meglio fare un mix per evitare appunto delle carenze in qualche aminoacido specifico, ma quello è un altro discorso. Sostanzialmente queste le aggiungo soltanto, come ti dicevo, quando sono in un regime calorico ristretto, per evitare di incrementare i carboidrati ma mantenendo un buon livello di proteine. Quindi porridge come primo pasto, poi ho un post workout, che quindi dopo l'allenamento può essere una banana più, come ti dicevo, se uso le proteine in quella fase le aggiungo in quella circostanza lì, e dopodiché e tutto il resto dei pasti sono altri 3 pasti, quindi ci sono in mezzo legumi, verdure, quindi può essere che ne so, un misto di fagioli, spinaci, a me piace molto la verza, quindi cerco di introdurre anche alimenti che abbiano delle proprietà molto positive come antitumorali nel caso delle crocifere, quindi può essere verza, broccoli, piuttosto che rucola, cavolfiore e quant'altro. Anche nella scelta delle spezie, che io adoro, sono attento a quelli che sono gli antiossidanti contenuti in esse, e quindi non voglio farla troppo complicata, ma sono tutte cose per cui insomma ho speso del tempo ricercando.
Si sente.
Quindi non voglio creare, cioè buttare troppe informazioni, ma pianificando tutto si può ottenere una routine, aggiungendo una buona abitudine alla volta, si può raggiungere una routine che è piuttosto completa e che non toglie nulla rispetto a una persona onnivora, se vogliamo, se non gli aspetti negativi purtroppo presenti nei prodotti di origine animale di oggi, che non sono più quelli di una volta. Non sono qui a promuovere l'alimentazione plant-based, però se la conduco e se ho fatto questa scelta significa che ci credo, e sostanzialmente, come ti dicevo, ragione principale per cui mi sono avvicinato a questo tipo di abitudini e di stile alimentare e di vita è stato proprio appunto per ragioni di salute, e tutte le cause legate ai problemi di salute a cui ho assistito indirettamente erano legate al consumo di prodotti animali sostanzialmente. Questo mi ha portato a questi 5 pasti alla fine della fiera, insomma, tra cui includi magari anche fonti proteiche che non ho menzionato prima, come la soia o derivati, quindi può essere tofu, tempeh. La sera per esempio aggiungo anche dei fagiolini verdi. Comunque diciamo è abbastanza varia e dipende un po' da quello che trovo nei market qua intorno, che abbiamo la fortuna insomma di avere parecchi farmer market intorno qui a Perth, insomma in quest'area dove viviamo, e si trova sempre molta roba fresca. Insomma la qualità, devo dire, rispetto a quella della campagna di casa in Italia, un po' pecca, però non ci lamentiamo, assolutamente si può tenere un'alimentazione molto pulita e molto, diciamo così, attenta alla salute anche qui.
Senti Paolo, a raffica, quante ore di allenamento fai al giorno di base, parlando di routine, e quante in prossimità delle gare?
Allora, il volume di allenamento è più o meno lo stesso, magari aumenta un po' durante la preparazione alle gare, ma è circa tra un'ora e venti, un'ora e mezza al giorno. Al giorno, scusami, 5 giorni a settimana o 6, quindi c'è sempre qualche riposo, insomma.
E in che cosa consiste l'allenamento?
L'allenamento è strutturato in, diciamo, in modo da colpire quelli che sono i punti deboli, quindi nel momento in cui io ho finito una fase di una stagione di competizione, riguardo quello che è stato il risultato, quindi magari se ho carenza di dettagli nella schiena piuttosto che nei femorali, polpaccio, le spalle, quello che sia, cerco di puntare quei muscoli, e questo integrandoli in un allenamento full body, quindi diciamo in una sessione posso fare, per dirti, non sarà mai il classico petto e bicipiti, però sostanzialmente ci si avvicina molto, perché magari ci sono anche le spalle in mezzo, comunque c'è una struttura che mi consente di allenare lo stesso gruppo muscolare 2 o più volte a settimana.
Mi fai ridere, quanti addominali fai al giorno?
Ci credi? Zero. Non li faccio gli addominali.
Non ci credo, dai, non è vero.
No, sono serissimo. Il muscolo addominale, diciamo così, per dire una frase retorica, non si allena in palestra ma si allena in cucina, quindi quello che mangi determina appunto quello che poi vedrai quando tiri sulla maglietta, insomma.
Vabbè, allora anche qui questa, diciamo che è un'ulteriore pubblicità indiretta alla tua attività in quanto ristoratore vegano a Perth e non solo. Ci dici cosa serve per vincere una gara del genere, ma diciamo una cosa che si fa fatica ad immaginare, che un profano fa fatica ad immaginare da fuori?
Allora, prima di tutto deve essere un obiettivo reale, deve essere qualcosa che tu davvero sogni, che vuoi, che, come posso dire, io mi sveglio la mattina e penso a quel titolo, penso a quello che voglio diventare, alla persona, insomma, che voglio diventare, all'obiettivo che voglio raggiungere, e la sera prima di andare a dormire è l'ultimo pensiero che mi viene in mente, insomma, mi addormento pensando, concentrandomi su quell'obiettivo. Quindi prima di tutto deve essere un obiettivo molto sentito. Seconda cosa, quello spirito di competitivo deve essere, insomma, quella fiamma, come si dice, nello stomaco deve ardere forte. Ogni giorno quello ti dà la motivazione, ti dice perché tu stai facendo quel sacrificio, se vogliamo, quello sforzo. Perché non ci prendiamo in giro, non è facile ogni volta, ogni singolo allenamento, dare il 100%. Ci sono dei giorni in cui non ti senti alla grande, ma avere quella motivazione ti spinge a continuare, ti spinge a effettuare ogni singola ripetizione al massimo, concentrato e senza distrazioni. E poi sicuramente devi credere in te stesso, quello secondo me non c'è dubbio.
Io in realtà volevo cose un po' più curiose, Paolo, visto che tu comunque sei... No, perché tu sei per esempio naturalmente molto scuro di carnagione, quindi anche quello è un fattore che so che altri cercano di integrare in vari modi, tu invece lì già sei così naturalmente predisposto. Però ecco, mi domandavo quanti piccoli dettagli curiosi ci fossero dietro anche la scelta di una giuria che si trova di fronte a una serie di corpi scolpiti particolarmente ben fatti e deve decidere anche sulla base dei dettagli.
Certo.
Tipo il sorriso, ma per esempio, no, faccio una battuta per intenderci.
No, ma hai perfettamente ragione, la presenza sul palco conta molto. Come ti dicevo, nel momento in cui tu credi in te stesso e ti prefiggi un obiettivo che appunto pensi di raggiungere, vuoi raggiungere, nel momento in cui sali sul palco, in un certo senso ti diverti, è un... ti senti a tuo agio, e questo trasmette molto, quindi dal sorriso a non metto in dubbio che la genetica faccia la differenza, e soprattutto in sport, diciamo così, in cui devi mostrare appunto delle componenti fisiche che sono così di natura, poi le puoi giustamente migliorare con l'allenamento e l'alimentazione, però se i muscoli hanno quella certa forma, quella simmetria, quelle proporzioni, sì, puoi lavorarci un po', ma sostanzialmente è quello, quindi sicuramente la genetica fa anche differenza. Ed il resto la fa quanto lavori duramente e quanto sei disciplinato, perché devi essere un po' fuori di testa, consentimi il termine, nel voler andare, diciamo, attraversare tutta quella sofferenza ogni singolo giorno, anche se fosse solo per un'ora, insomma. E poi giustamente e l'esperienza fa tanta differenza. Io, come ti dicevo, ho iniziato nel 2014 grazie a questo personal trainer via Vezzano, tra l'altro vicino Sulmona. Dal giorno in cui ho accettato di salire sul palco per la prima volta, che è stato poi novembre 2014, ho gareggiato per forse saranno 15 o 16, qualcosa del genere, e man mano, come in tutte le cose nella vita, più esperienza fai, più bravo diventi. Quindi quella sorta di eccitazione rimane, come ti dicevo, lo spirito combattivo, se vogliamo, competitivo, e quindi tu vuoi vincere, però allo stesso tempo inizia a scendere quella tensione negativa che ti porta proprio a commettere degli errori, a perdere la concentrazione. L'ultimo, questo weekend scorso, onestamente, a prescindere dal risultato, mi sono divertito, e questo ha influito molto anche nella valutazione da parte dei giudici, perché ero tranquillamente rilassato, così si può dire, sebbene stessi diciamo, contraendo tutti i muscoli, però mentalmente mi stavo divertendo. Era il risultato di più di un anno, se vogliamo farci i conti, realmente, di preparazione.
L'ultima cosa che si fa prima di andare in pedana, dove immagino comunque ci sia la tensione e il bisogno di far sì che tutti i muscoli siano al massimo del loro potenziale, che cosa si fa? Cioè, le flessioni, cosa fai? Ti innervosisci? Come ci si carica?
Allora, sì, si fa il cosiddetto pump up, quindi diciamo così, delle ripetizioni con muscoli specifici, non delle gambe sicuramente, ti dirò in un secondo per quale motivo, ma magari prendi delle band elastiche e cominci a fare dei bicipiti, puoi fare delle estensioni per i tricipiti, piuttosto che se hai un assistente, o comunque puoi agganciarti magari ad un supporto, sempre con le bande elastiche, puoi fare dei rematori per la schiena. Delle flessioni sicuramente, tutto ciò che riesce a pompare del sangue nei muscoli e che poi li faccia apparire più pieni e torniti quando sali sul palco. Quello sicuramente è l'ultima cosa che fai prima di salire. Qualche trucchetto, se vogliamo, a parte quello, come ti dicevo, di non sforzare le gambe proprio per evitare infiammazioni, e quindi appannare un pochino quella che è la definizione della separazione muscolare, è quello di ingerire del sodio, per esempio. Io non faccio questo tipo di cose, di disidratazione, insomma, queste strategie un po' old fashion, se vogliamo, perché a parte il fatto che sono pericolose a livello di salute, non portano poi risultato tanto sperato, ma sicuramente ingerire qualcosa che sia ricca di sodio aiuta appunto ad aumentare il volume del sangue appunto nel corpo, e di conseguenza ti dà una maggiore vascolarità, una maggiore pienezza del muscolo. Come ti dicevo, appunto, la disidratazione non è una scelta intelligente, proprio perché gran parte dell'acqua è trattenuta nei muscoli, di conseguenza se non hai abbastanza acqua nel corpo, se disidratato, apparirai più sgonfio, se vogliamo, no? Più piatto. Quindi cose del genere, il giorno della gara, qualcosa dietro le quinte, diciamo così, non vedrai mai nessuno mangiare un cheat meal, come si dice?
Comfort food, diciamo.
Prima della gara, ma dopo la gara trovi ciambelle, caramelle, patatine, pizza, trovi un po' di tutto, e lì la maggior parte delle persone si sfogano dopo, ecco, appunto, una preparazione che è stata abbastanza lunga e dura.
Senti, visto che hai detto old style, ho due domande molto old style. Una è se è vero che ci si sparge il corpo di olio prima di andare sul palco.
E allora, non è esattamente olio, ma c'è una sorta di glaze che serve appunto ad alimentare il contrasto tra luci e ombre, che è poi un po' tutto il gioco del presentare appunto quel corpo sul palco come bodybuilder. Quello sì, c'è un lucido, diciamo così, che va messo sul corpo.
E la seconda è se ti piace la definizione di culturista.
Beh, suona un po', diciamo, sì e no, nel senso che personalmente mi è sempre suonato un po' come culto di un qualcosa, e non è, come ti spiegavo sin dall'inizio, non è così, diciamo così, non è così che vedo il mio corpo da bodybuilder. Poi non mi permetto di parlare per altre persone, ma è più una forma d'arte che una forma di, come ti posso dire, di narcisismo, se vogliamo.
Due cose per concludere, Paolo. Una tecnica: tu non sei ancora cittadino australiano e hai fatto domanda per la presidenza permanente. Nonostante questo,
esatto,
tu puoi partecipare ai campionati statali del Western Australia e quindi diventare campione del Western Australia, cosa che hai già fatto. E potresti teoricamente anche diventare campione nazionale, cioè per partecipare a questi campionati in Australia basta essere un residente anche temporaneo?
Sì, sì, assolutamente sì. Come, sia come amatore che come professionista, io finora ho fatto, diciamo, la mia carriera qua in Australia da non cittadino o non residente permanente. Quindi sì, ho attraversato i titoli statali, di nuovo li ho vinti due volte, nazionali e poi, come dicevi prima, il mondiale in Corea che ho vinto nel 2019, sempre da cittadino italiano, residente temporaneo in Australia, quindi assolutamente possibile per chiunque.
Ultima battuta, il soprannome, l'orco, sì. Da dove viene? Perché io ho subito pensato a Shrek, ma ho detto no, non può essere.
Beh, spero non, di non somigliare a Shrek, però sostanzialmente viene da un'idea che è quella di... Sai, l'orco è un po' quella creatura spaventosa che ti terrorizza e ti paralizza, se vogliamo, soprattutto dal punto di vista di un bambino. E quello era il mio obiettivo nel backstage, quello di, diciamo così, essere così ben messo, così in forma, diciamo così, da terrorizzare gli avversari e da distruggere il loro intento di vincere. Cioè, è qualcosa che, come dire, una strategia psicologica che mi ha fatto venire in mente subito quel soprannome e ha detto no, è questo quello che mi si addice. E finalmente, devo dire, dopo anni, e questo succede, cioè, fa un po' sorridere, però quando in genere mi tolgo i vestiti prima di salire sul palco, diversi avversari, cioè, li vedi che proprio braccia giù, no, vabbè, se gareggia lui allora lasciamo stare. E quindi è stata una bella soddisfazione poter indossare quel soprannome.
Peccato, perché mi hai rovinato. Io volevo fare la combo in copertina con Paolo Iudiciani e Shrek con la definizione anche visiva dell'orco. Allora, ringrazio l'orco Paolo Iudiciani, campione della Western Australia di bodybuilding. In bocca al lupo, Paolo, e a presto.
A presto, grazie Dario, un saluto a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.